da poco stata pubblicata un'importante inchiesta su IRP Media a cura di Riccardo Coluccini e Paolo Riva riguardante l'impiego di droni da parte della Guardia di Finanza italiana per la sorveglianza del Mediterraneo, per il cosiddetto pattugliamento aeromarittimo, un'inchiesta dalla quale possono emergere davvero molte traiettorie di riflessione. Ma intanto diamo il bentornato a Riccardo Coluccini. Ciao.
Ciao, buongiorno alle persone che ascolto.
Senti, appunto, da qualche tempo stai cercando nelle tue inchieste di seguire le scie invisibili dei droni, diciamo. In questo caso il vostro ultimo lavoro si concentra appunto sul loro impiego in un ambito di confine, non nel senso semplicemente delle frontiere, ma di confine tra l'ambito appunto repressivo di sicurezza, ordine pubblico e quello militare, come è di fatto la guerra alle persone migranti. Raccontaci un po' che cosa emerge rispetto al dato centrale, al tema centrale dell'inchiesta, ovvero l'acquisto di questi droni VTOL, VTOL, decollo e atterraggio verticali, da parte della Guardia di Finanza.
Sì, io e Paolo siamo partiti da un'analisi di appalti e in particolare di fondi europei che sono stati dati all'Italia per acquistare tecnologie sia in ambito prettamente di polizia sia in ambito appunto di confini esterni. Questo fondo si chiama Fondo Sicurezza Interna e lì abbiamo trovato traccia di un appalto in cui si parlava dell'acquisto di 5 droni da parte della Guardia di Finanza, come dicevi tu, a decollo verticale, quindi non dei droni che hanno bisogno di una pista di decollo, non dei droni grandi, erano dei droni dal peso inferiore in un caso ai 25 kg, nell'altro inferiore, nel lato superiore ai 50, ma comunque sia parliamo di cose ben diverse dai famosi Aeron, diciamo i droni di Frontex di produzione israeliana. Cercando l'appalto ci siamo resi conto che l'appalto era stato aggiudicato ad alcune aziende, tra cui Leonardo e la Siralab, ma che i numeri non tornavano, perché nell'appalto sembrava che si trattasse solamente di 2 droni di dimensioni grandi, quindi che rientrano nel nome dei droni Vibat offerti da Leonardo, e 3 droni più piccoli che invece erano stati aggiudicati alla Siralab. Cercando ulteriori appalti siamo arrivati alla conclusione, e poi confermata anche dalle stesse ditte che hanno partecipato agli appalti della Guardia di Finanza, che sicuramente sono stati venduti 5 droni Vibat, e questi droni Vibat sono prodotti da un'azienda statunitense che si chiama Shield AI, che a sua volta aveva acquisito un'altra azienda, la Martin UAV, la vera produttrice di questi droni, e sostanzialmente questi 5 droni sono stati forniti dall'azienda italiana Leonardo alla Guardia di Finanza, e quindi ha fatto da mediatore. Gli altri droni della Siralab, che inizialmente erano il numero di 3, poi abbiamo scoperto in successivi appalti, dove si parla di rilasciare delle polizze assicurative per il volo di questi droni, che i droni della Siralab sono in realtà il numero almeno di 11. Quindi complessivamente ci troviamo di fronte almeno 16 nuovi droni in dotazione alla Guardia di Finanza, e nell'appalto in cui viene confermato l'acquisto si parla proprio specificamente di utilizzo e impiego nelle operazioni di monitoraggio sul Mediterraneo per nell'ambito della migrazione. E questo è una novità, perché per la prima volta ci troviamo a poter stabilire con certezza che non c'è solo Frontex che fa volare droni nel Mediterraneo, ma che anche l'Italia può farlo. Il problema è che alle nostre risposte la Guardia di Finanza non ha voluto confermare le effettive modalità di impiego, quindi alle nostre richieste di sapere quante ore sono stati impiegati questi droni, in quali aree del Mediterraneo, non ha voluto rispondere, ma ha confermato l'acquisto. E le caratteristiche di questi droni sono interessanti, perché il Vibat, quindi quello fornito da Leonardo, che è stato in mostra in alcuni eventi pubblici della Guardia di Finanza, è un drone da un'apertura alare di circa 3 metri che può volare per più di 8 ore. Questo drone riesce, grazie alle sue capacità, a decollare in verticale, e quindi può farlo anche dalle navi, dalle imbarcazioni. E queste capacità non fanno altro che espandere il raggio d'azione, perché non c'è più la necessità di avvicinarsi con una nave fino al punto in cui ci sono dei migranti, ma si potrebbe lanciare il drone in anticipo, quindi sia con la nave già in mare. Si fa decollare il drone dalla nave, lo si manda in una scoperta, e si potrebbero così individuare in anticipo appunto le imbarcazioni dei migranti.
Sì, qua si introduce un tema molto importante, che è quello che in qualche modo accompagna l'utilizzo dei droni in diversi ambiti, quello del distanziamento sostanzialmente, e questa moltiplicazione, questo acquisto di droni si inserisce in una tendenza molto più estesa di ricorso a queste tecnologie nel pattugliamento delle frontiere, in questo caso del Mediterraneo, ma negli anni tra programmi di Frontex, fondi Horizon, sono davvero tantissimi gli ambiti di sperimentazione, di introduzione di sistemi unmanned, sistemi senza equipaggio, in qualche modo, come vedremo poi anche da alcuni programmi di sperimentazione e dal coinvolgimento di un'azienda come Shield AI, progressivamente queste tecnologie puntano a gradi crescenti di autonomia. Ma intanto, ecco, ti chiederei, tornando su un aspetto che iniziavi a citare, ti chiederei di approfondire che cosa emerga, anche se ovviamente la Guardia di Finanza si è rifiutata di dichiararlo, però il portato politico, diciamo, dell'utilizzo dei droni nel pattugliamento del Mediterraneo probabilmente verrà dichiarato come afferente alla narrazione dei droni per salvare vite umane, ecco, mentre invece, come ci raccontavi tu, serve per distanziare le operazioni di avvicinamento, di salvataggio in mare, e potenziare invece quelle di consegna, di delega, di esternalizzazione delle frontiere, viene da ipotizzare.
Sì, questa è stata, diciamo, la stessa idea su cui siamo mossi io e il mio collega Paolo, perché abbiamo preso, per capire come la Guardia di Finanza potesse usare questi droni, abbiamo cercato di guardare a quello che fa Frontex, cercando quindi di mettere insieme i pochi dati che riescono ad emergere da Frontex, perché in alcuni casi abbiamo messo insieme delle risposte a delle interrogazioni di membri del Parlamento Europeo, in alcuni casi c'erano dei trafiletti nei report di Frontex, e quello che riusciamo a vedere è che Frontex ha ovviamente una pattuglia aerea, che è composta sia da aerei classici che da droni, tra cui l'Aeron, che dicevo prima, e il Frontex fa volare questa flotta aerea, del tipo dal 2022 abbiamo visto nei dati, vengono fatte ogni anno almeno 9.000 ore di volo, nel 2024 le ore di volo della flotta di Frontex sono state circa quasi 11.000, e nel 2024 ha dichiarato di aver individuato, tramite questa attività di sorveglianza aerea, oltre 30.000 migranti. Quello che avviene però, che noi sappiamo, dopo questo tipo di individuazione di Frontex, e è frutto delle analisi di associazioni e gruppi di ricerca come Liminal, come Human Rights Watch o come le stesse ONG che si trovano in mare e che soccorrono i migranti, è che ci sono dei casi in cui le informazioni raccolte dalla sorveglianza aerea vengono diffuse direttamente alle autorità della Libia o della Tunisia. Questo perché? Perché Frontex sostanzialmente dichiara che una volta che viene individuato un'imbarcazione con persone a bordo, non sta a Frontex attivare effettivamente e concretamente le attività di avvicinamento e di salvataggio di quell'imbarcazione, ma deve fare affidamento sulle autorità dei paesi competenti in quell'area specifica di mare. Quindi sostanzialmente lo dico, noi li avvistiamo, ma poi questa comunicazione la dobbiamo fare agli altri paesi. Quello che emerge da un report di Liminal è che molto spesso, quando gli avvistamenti vengono fatti con i droni, con comunque sia gli aerei di Frontex, queste informazioni finiscono direttamente alla Guardia Costiera Libica, che noi sappiamo essersi macchiata in passato in diversi casi di pullback, ovvero vanno a riprendere i migranti, ma li riportano in Libia, dove sappiamo che nelle carceri libiche avvengono torture e violenze contro questi migranti. Quindi l'idea che ci siamo fatti è che con questa nuova tipologia di drone acquistata dalla Guardia di Finanza, che è meno costoso del drone di Frontex e quindi ha un costo più basso, si potrebbe riuscire a fare una stessa tipologia di attività, ovvero spingere i droni più lontano, più verso le zone SAR che dovrebbero essere gestite da Tunisia e Libia, e far sì che gli avvistamenti che vengono fatti in quella zona vengano direttamente comunicati alle autorità di quei paesi. Questo ovviamente è una nostra ipotesi che per certi versi riflette quanto emerge dai dati di Frontex. Ovviamente la Guardia di Finanza non ce l'ha confermato, però questo tipo di strumento permette chiaramente questo utilizzo, e Frontex stessa, il direttore di Frontex, nella sua audizione al Parlamento Europeo, al nuovo Parlamento Europeo, ha dichiarato che Frontex ha bisogno di più soldi, perché ha bisogno di più sorveglianza, ha bisogno di più aerei, ha bisogno di più droni. Quindi chiaramente il trend di impiego dei droni è un trend crescente, e la stessa Frontex organizza ripetutamente quelli che chiama Industry Days, ovvero degli incontri in cui Frontex chiama le aziende e gli stati membri per far conoscere i prodotti che sono sul mercato. E infatti spesso il tema è quello appunto dei droni. La stessa Shield AI partecipò un paio di anni fa ad uno di questi eventi descrivendo le proprie tecnologie. Quindi il trend è evidente, la modalità con cui si possono utilizzare questi droni a decollo verticale, di cui Frontex stessa parla come se siano una sorta di gap per gli stati membri, perché anche Frontex aveva cercato di fare un test con questa nuova tipologia di droni, perché essendo più compatto e trasportabile potresti metterlo facilmente sulle motovedette, sulle imbarcazioni e via dicendo, sui pattugliatori, e quindi apre un nuovo scenario di sorveglianza a un costo più basso. Certo, non ha le stesse caratteristiche, l'Aeron riesce a volare molte più ore di questi droni, però potenzialmente potrebbe essere uno strumento utile per la Guardia di Finanza.
Sì, infatti ne hanno comprati una quantità significativa, ecco, hanno un'autonomia inferiore, ma si moltiplica anche l'autonomia se ne moltiplichi la quantità. Poi, come dite nell'inchiesta, come ci ricordavi anche adesso, Frontex formalmente è l'agenzia di guardia frontaliera e costiera europea, tuttavia le operazioni di salvataggio diretto non sono un'attività in cui si cimenta, non sono uno scenario operativo previsto, al contrario invece dei respingimenti nell'Egeo, per esempio, in concorso con la Guardia Costiera greca, in cui si è direttamente spesa anche Frontex e i suoi ufficiali hanno supervisionato queste operazioni. Insomma, i droni non servono per salvare vite, servono per respingere, consegnare agli inferni poi finanziati dall'Europa e anche a tutti quei meccanismi di capitalizzazione delle persone migranti da parte delle organizzazioni, in particolare di quelle libiche. Ma vedevamo giusto prima di questo approfondimento un report che si chiama State Trafficking, in cui emergeva come anche le forze di sicurezza tunisine abbiano capito che possono vendere persone migranti alla Libia, perché appunto diventa veramente un capitale umano. C'è attorno a tutto questo la macro narrazione del salvare vite umane come grande imperativo che muove anche tutte le politiche di repressione dei flussi migratori connotati come traffico di esseri umani. Salvare vite umane in qualche modo è la grande costruzione narrativa per sostituire quello che non si può dire, ovvero reprimere anche letalmente i tentativi di spostamento. Diciamo che salvare vite umane è un po' l'altra faccia della mitologia dello scafista, sono due mitologie che coesistono. Tra l'altro, appunto, a proposito di trafficanti di esseri umani, utilizzare i droni per, come ci raccontavi, indirizzare la Guardia Costiera Libica vuol dire legittimare politicamente e militarmente figure come al-Masri, rispetto al cui operato mi pare la si butti in caciara, perché tutte le forze politiche hanno delle corresponsabilità molto evidenti, comprovate per quanto riguarda gli accordi con la Libia, per le quali però è meglio appunto mantenere tutto iper personalizzato su questa figura, su questo criminale, sullo scontro con la magistratura e via dicendo, ma non parlare dell'esternalizzazione della violenza, che è di fatto l'esternalizzazione delle frontiere. Citavi appunto però un aspetto molto interessante, citavi Shield AI, citavi i Frontex Industry Days, tornando appunto su questo aspetto più tecnologico industriale, Frontex, come sappiamo, ha un forte potere di imprimere forma agli scenari, come dicevi vuole più droni sul Mediterraneo, ed è qualcosa che si declina da quasi un decennio tra programmi di ricerca e sviluppo con appunto i fondi europei Horizon, come mi ricordo RoBorder, che appunto è stato uno dei primi a prevedere scenari di sciami di droni per pattugliare le frontiere, i Frontex Industry Days appunto, e anche poi le diverse esercitazioni, le diverse sperimentazioni concrete su quadranti che vanno da quello delle frontiere di terra a est a quelle appunto marittime. Nella vostra inchiesta, ecco, un altro aspetto che ho trovato molto interessante e si riaggancia appunto a questa dimensione riguarda l'industria bellica, nel senso da un lato qualcosa di consolidato come il coinvolgimento del settore bellico tradizionale, Leonardo per intenderci, che proprio grazie al suo investimento nella guerra alle persone migranti ha consolidato questa transizione tra militare verso militare sorvegliante, di cui abbiamo discusso in diverse occasioni. anche in tua compagnia, dall'altro appunto l'ingresso della nuova industria militare, della new wave dell'industria militare, quella incentrata su sistemi d'arma autonomi come Shield AI, con attori che stanno prendendosi la scena soprattutto su impulso del conflitto in Ucraina, che ha di fatto consentito di testare sul campo diverse tecnologie, e Shield AI è proprio una delle aziende che dalla prima settimana del conflitto è partita, ha mandato suoi operatori per testare sul campo queste tecnologie. E appunto, cosa ne pensi di questa nuova relazione tra comparto bellico e apparato securitario?
Come sottolinei tu, è un punto di collegamento chiave, perché da un punto di vista, anche a me aveva colpito il fatto che un drone della Shield AI fosse finito in mano alla Guardia di Finanza, perché Shield AI effettivamente era legata fino a quel momento al settore puramente bellico. Shield AI, perché non lo sapesse, lavora principalmente sullo sviluppo di sistemi di guida autonoma. Nell'anno scorso mi sembra aveva fatto un test anche con uno sciame di droni, quindi sì, droni multipli che volano informazione in maniera autonoma, e giusto un paio di settimane fa hanno confermato, per quanto riguardava infatti l'impiego in Ucraina, che hanno stabilito una sorta di sede a Kiev per riuscire a fare un addestramento più efficace ai militari dell'esercito nell'uso di tecnologie di Shield AI. La stessa Shield AI ha ricevuto dei finanziamenti da Palantir, che è un altro colosso delle tecnologie, Palantir stessa è il colosso sia nel settore bellico ma anche nel settore sorvegliante civile classico, perché ricordiamo Palantir cerca di gestire dati di qualunque tipologia, non necessariamente sono dati bellici. E allo stesso tempo c'è Leonardo che riesce a fare, come dicevi tu, questo viaggio ugualmente dal settore bellico a quello della migrazione. Questo perché? Perché giustamente, se noi parliamo di guerra ai migranti, è effettivamente una situazione in cui queste tecnologie possono essere testate. Leonardo non è nuova a questo tentativo di introdursi nel settore della sorveglianza marittima per i migranti con Frontex. Leonardo aveva già fornito un drone Falco Evo al Ministero dell'Interno italiano insieme a Frontex nel 2018, e poi successivamente c'era stato di nuovo nel 2021. E di quell'esperienza lì il ministro Piantedosi aveva rilasciato un report alle Camere nel 2023, dove diceva che erano state compiute 1200 ore di volo e erano state salvaguardate le vite di 1863 migranti. Quindi già Leonardo ha cercato di mettere un piede in questo mercato, ma ora riesce a metterlo ulteriormente, perché non solo ha venduto i droni alla Guardia di Finanza, ma perché, come abbiamo messo in un purtroppo paragrafetto solo nell'articolo, Leonardo si è aggiudicata un recente appalto di Frontex, uno degli appalti principali di Frontex per la sorveglianza marittima, e fornirà a Frontex dei droni, appunto, insieme alla Airbus. Airbus era la stessa azienda che era in precedenza in gestione del servizio Aeron, quindi del drone israeliano. Quindi è interessante vedere come effettivamente la guerra alla migrazione, l'impiego di droni e il Mediterraneo stesso siano diventati dei laboratori in cui le aziende belliche riescono ad entrare con facilità, testare ulteriormente le proprie tecnologie e rimanerci, perché a questo punto Leonardo si è beccato una bella fetta di mercato con queste due tipologie di acquisti. Inoltre è interessante che da un lato ha fornito dei VIVAT non prodotti da Leonardo stesso, ma ha preferito entrare in un settore, per certi versi potremmo dire strategico, quello del decollo verticale, che non è proprio di Leonardo, perché il drone di Leonardo Falco è un drone di grandi dimensioni, un drone a decollo orizzontale, sono due categorie diverse. Però chiaramente in questo modo sta aprendo nuovi sbocchi, nuove diramazioni di mercato, e deve preoccuparci, a mio avviso, perché queste industrie tedesche, dicevo, si ricollegano al tuo discorso del indicare la via futura per conto di Frontex, perché sono sempre delle tematiche strategiche. Si parlava di intelligenza artificiale ai confini in alcune, in altre di fusion intelligence, data fusion, ovvero di aggregazione di grandi quantità di dati, un tema di cui sentiamo parlare spesso ora con le guerre in corso, perché lì i sistemi di intelligenza artificiale fanno proprio questo. E quindi c'è proprio Frontex dalla direzione futura. E come dicevi tu, questo contrasto che c'era prima tra il nome, tra Frontex, che è sia una guardia costiera, sia un'agenzia di polizia, secondo me si percepisce molto forte, e temo che Frontex voglia fagocitarsi quello di guardia costiera, temo che voglia andare nella direzione sempre più spinta, ma lo dimostrano anche le azioni stesse di Frontex, di diventare una vera e effettiva autorità di polizia, diciamo.
Sì, tra l'altro, appunto, tornando su Shield AI, come raccontavi, un'azienda statunitense che si occupa di sistemi d'arma autonomi, si occupa dell'organizzazione in sciami di questi sistemi, ma soprattutto un'azienda che ha iniziato a sperimentare sul campo, come dicevamo, in Ucraina, attraverso anche però una serie di acquisizioni. Ha acquisito innanzitutto un'azienda omonima del drone della Israel Air Defense Industries, Heron, di cui ci parlavi prima, questo drone alla fissa. Shield AI ha acquisito un'azienda statunitense che si chiama Heron, perché è la prima azienda che aveva sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di battere un umano in un dogfight, in uno scontro tra caccia simulato. Ha acquisito poi Martin UAV, questa appunto che produce i droni acquistati dalla Guardia di Finanza, il tutto appunto per integrare sistemi hardware anche acquistati da altre aziende all'interno del suo modello software, questo Hivemind AI, mente alveare AI, che serve appunto per la gestione in sciame e da un lato la produzione di traiettorie autonome per questi veicoli velivoli, e dall'altro un sistema di raccolta ed elaborazione dati. Vediamo appunto come questa Shield AI sia solo uno dei nomi, tra l'altro neanche uno dei più noti nella new wave delle industrie belliche basate su intelligenza artificiale, ed è una ondata che sta in qualche modo scalzando i vecchi colossi. La capofila invece di questa nuova onda è Anduril, che tra l'altro, per riagganciarci proprio al tema della guerra alle persone migranti, Anduril ha iniziato la propria, diciamo, interazione con le istituzioni statunitensi proprio con il suo programma Sentry, Sentinella, programma appunto di gestione autonoma di droni nel deserto tra Stati Uniti e Messico. Cioè, vediamo come tutto questo comparto si stia plasmando, come dicevi tu, anche con un impulso finanziario, con da un lato appunto un impulso politico che è quello di Frontex, dall'altro un impulso finanziario che è quello del capitale di investimento elargito da Palantir, che come citavi appunto è un colosso ed è anche però un'eminenza politica all'interno di questo scenario, visto che Peter Thiel non lesina mai di in qualche modo produrre cultura di estrema destra e rilanciarla, nonché appunto interessi all'interno della gestione dei dati, degli apparati sanitari e via dicendo. Quindi c'è una presa di potere, diciamo, di questo comparto che arriva a gestire una situazione complessa, diciamo a gestire ancora no, ma ad assumere rilevanza all'interno di una questione complessa, perché per esempio la guerra alle persone migranti va anche considerata, secondo me, come il principale ambito di traslazione di tecnologie dal militare verso contesti di pubblica sicurezza, perché la gestione dei flussi migratori, cioè noi la definiamo guerra alle persone migranti perché la riusciamo a connotare analiticamente in questo modo, ma formalmente è una questione di pubblica sicurezza, e questo trasferimento tecnologico è qualcosa che sul lungo termine, come abbiamo già visto l'utilizzo dei droni in ambito di ordine pubblico, ma l'utilizzo di sistemi d'arma autonomi nell'ordine pubblico è qualcosa che si introduce attraverso questa progressiva traslazione di tecnologie.
Sì, sono totalmente d'accordo con quanto hai detto, perché quello che colpisce è effettivamente come ritorno sul concetto, diventa effettivamente un laboratorio il Mediterraneo. Possono le aziende presentare nuove tecnologie e cercare quindi di riadottare quelle che sono già pronte per un contesto bellico, e colpisce come di nuovo noi abbiamo trovato l'Italia che ha fatto questo acquisto, ma perché non abbiamo visto gli altri paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo. Quindi non possiamo escludere che lo stesso stia avvenendo in Spagna, con il Portogallo, o stia avvenendo in Grecia. Quindi è sicuramente, secondo me, un trend da continuare a seguire, monitorare e vedere quali attori cercheranno di sfruttare questo tipo di ingresso sul mercato legato al controllo delle frontiere.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, tu citavi il Mediterraneo, descrivevi, secondo me, in modo molto interessante il Mediterraneo come un contesto di sperimentazione. Mi viene in mente come in generale le frontiere lo siano, perché se appunto pensiamo anche agli Stati Uniti, citavo prima Sentinella di Unreal System come suo prototipo di dimostrazione alle istituzioni della possibilità di integrare droni, raccolta dati, elaborazioni basate su intelligenza artificiale per la repressione delle persone che cercano di spostarsi. Dall'altro sempre il deserto statunitense, che è un po' il loro Mediterraneo sostanzialmente. Abbiamo visto come ogni azienda provi a proporre il proprio prodotto, che sia un drone, che sia un cane robot, cioè un quadrupede, diciamo, non chiamiamoli cani robot, ma insomma si tratta di contesti che attraverso anche tutta questa logica di estrazione di profitto da qualunque fenomeno attraverso le società, le industrie di quei settori tendono a capitalizzare e trovano poi forti legami con apparati istituzionali per trasformare veramente in laboratori quei settori. Che dire, Riccardo, io ti ringrazio davvero tantissimo, ringrazio te e Paolo Riva per questa inchiesta. Che dire, consiglio a tutti gli amici e le amiche all'ascolto di andare su IRP Media per leggersela integralmente, e noi ci risentiamo alla prossima.
Certo, volentieri. Ciao ciao.
Grazie mille, ciao. Grazie ancora a Riccardo, diretta spero molto interessante anche per voi l'ascolto. Diciamo che la militarizzazione della repressione dei flussi migratori è uno degli elementi che connotano in questi termini quello che appunto definiamo guerra alle persone migranti, war on migrants. Non stupisce quindi che si verifichi questo trasferimento di nuove tecnologie dalla guerra tra eserciti alla guerra contro persone che cercano semplicemente di spostarsi da un contesto all'altro del pianeta. Se ripuliamo il fenomeno dalle narrazioni propagandistiche che oramai lo hanno trasformato e colonizzato. Un dato importante riguarda anche il fatto che questo trasferimento sia bidirezionale, nel senso che da un lato stiamo osservando come in generale si stia invertendo il flusso di trasferimento tecnologico da militare a civile, che ha contraddistinto i decenni precedenti, il fatto che tecnologie militari trovassero poi un impiego di consumo all'interno dell'apparato civile o anche un impiego all'interno dell'apparato repressivo. Pensiamo agli elicotteri che nascono in ambito militare e vengono poi normalizzati in ambito repressivo, mentre invece appunto attualmente per molti aspetti risulta quasi preponderante il trasferimento di tecnologie dal civile al militare. Pensiamo ai droni first person view, ai droni quadrielica che sono iniziati come giocattoli, sono poi passati al monitoraggio dell'edilizia fino a diventare uno strumento di guerra centrale in tutti i conflitti contemporanei. Pensiamo alla machine vision, alla possibilità dei veicoli, diciamo dei sistemi informatici all'interno dei veicoli di interpretare quello che vedono e come questo sia applicato ai sistemi d'arma autonomi. Pensiamo ai chatbot semplicemente, pensiamo a come OpenAI, ChatGPT e tutti i large language models che producono appunto interfacce utente come i chatbot stiano diventando centrali all'interno degli strumenti di intelligenza artificiale decisionali, di governo di questi sciami di droni, di estrazione di dati dal campo di battaglia. Dall'altro ci sono poi processi di automazione, che è un altro grande elemento che contraddistingue le traiettorie che sta assumendo tutto questo comparto, i processi di automazione che diventano centrali, sono in qualche modo la tendenza connotante agli aspetti centrali di queste trasformazioni, il distanziamento e l'automazione, la sottrazione di umani da diverse fasi delle operazioni, dal pilotaggio all'analisi delle immagini, delle informazioni. Cioè, per finire, questo ping pong civile, militare, civile, repressione, guerra, repressione, sembra in qualche modo la modalità che consente maggiormente di intercettare finanziamenti europei, ad esempio anche attraverso programmi che non consentirebbero di finanziare la ricerca militare. Mi viene in mente come qualche tempo fa fosse emerso come appunto Israele, l'apparato tecno-militare israeliano, abbia attinto a fondi e programmi di ricerca europei che non consentivano l'ingresso di aziende militari, ma in questo caso a programmi militari, ma in questo caso Israele, appunto, e le sue aziende come Israeli Aerospace Industries e il ministero addirittura della difesa israeliano sono entrati con la scusa di sviluppare droni e sistemi di guida autonoma in condizioni estreme, spacciandoli come programmi di natura civile, dal delivery allo spegnimento di incendi, dal delivery in cunicoli senza segnali GPS allo spegnimento di incendi per calcolare la traiettoria di caduta del materiale sganciato, ecco. Quindi insomma c'è un contesto di, da un lato appunto, trasmissione di conoscenze, dall'altro sostanzialmente indistinguibilità degli ambiti, e dall'altro di grande capitalizzazione da parte delle industrie del settore, foraggiata, finanziata, coadiuvata dalle strutture anche europee di finanziamento.